Amiche ed amici, buonasera e bentornati qui su Cronache Live. Io sono Cosimo Bartoloni, come ogni martedì sera viviamo insieme una nuova puntata di Tacco Naso. C'è un po' di amarezza perché benché la partita si fosse messa male sin da subito per il Barcellona, poi il Napoli, poi per il Napoli si era aperta, si era riaperta la possibilità di passare il turno. Il Barcellona poi ha vinto per 3-1, parleremo di questo, ma non solo, perché è stata una giornata molto movimentata per la nostra Serie A. Parleremo chiaramente di Lazio e di Milan, di quello che è successo nel weekend scorso. E allora, presentiamo i nostri, ma anche i vostri compagni di viaggio, Emanuele Corazzi, Stefano Borghi, Stefano Ferré. Partiamo.
Buonasera, mi sa che buonasera. Sto pensando che non credo ci sia un martedì più ricco al quale ci presentiamo questo tavolo. Veramente una giornata... Beh. Di telefono ardente. Però partiamo dalla la notizia che il Napoli purtroppo è eliminato dalla Champions League. Il Barcellona ha vinto 3-1, il che significa che la Juventus accederà al mondiale per club, perché il Napoli aveva 43 punti nella classifica, nel ranking, la Juve 47, poteva superarla solo con un passaggio del turno e due vittorie il Napoli. La cosa non è successa. Quindi la notizia è che la Juve va al mondiale per club, la notizia è che il Napoli esce, però un Napoli che io avevo incontrato Calzona la scorsa settimana e mi aveva detto è chiaro che questa è una situazione di emergenza nella quale mi sono trovato, l'obiettivo che mi pongo è andare a giocarcela con il nostro modo, poi se usciamo giocandocela con il nostro modo, amen.
Beh sì, il Napoli è andato a giocare con coraggio a Barcellona, è andato a cercare l'impresa, c'è qualche rammarico secondo me, poi se vogliamo analizzare i momenti, quella palla di Lindstrom poteva riscrivere la storia e purtroppo invece la continua a scrivere per un giocatore che si presentava con ben altre aspirazioni, un investimento molto importante, finora non ha dato nulla e insomma quel tipo lì di errore non fa che confermare la stagione storta di un ragazzo che probabilmente ha margini per recuperare. Però in questa stagione veramente non ce n'è. Detto tutto questo, il Barcellona ha avuto tante palle gol per segnare di più. Il Napoli ha anche preso una traversa nel finale, è rimasto effettivamente attivo fino alla fine. Secondo me c'è la differenza è stata fatta più che su un piano di gioco, su un piano di strategie, è stata fatta dalla qualità delle individualità, che era quello che ci si poteva un pochino aspettare vedendola con onestà ma anche con un po' di timore e questo è quanto. Il Barcellona individualmente, anche con i suoi ragazzini, perché poi anche stasera come venerdì Cubarsí e Lamine Yamal 2007 hanno fatto vedere cosa vuol dire investire sul proprio vivaio, avere il coraggio di lanciare i giovani e tutti questi discorsi che poi sono sempre da parametrare rispetto alle situazioni, però esistono. Da una parte la soddisfazione di non essersi fatti travolgere, dall'altra però adesso magari ne approfondiamo un po'. Certi momenti della partita in cui con un po' più di spessore potevi anche portarla a casa, perché il Napoli prende gol e riprende gol subito. E in quel momento lì magari potevi metterti un attimo sotto l'ombrello, aspettare. E anche risottolineata l'ottima partita di un giocatore nato nel gennaio del 2007, ovvero Pau Cubarsí, su un centravanti di rango internazionale come Osimhen. Però in certi momenti magari non esplorare solo la profondità con la palla lunga, cosa che era da fare perché è una delle carenze enormi della difesa del Barcellona, però tante volte è scattato il fuorigioco, ma provare ad arrivare un po' di più poteva essere una chiave, ma sono tutti aspetti che si possono mettere lì. Io credo che davvero la differenza l'abbia fatta la qualità delle individualità.
Sai che se abbiamo la fortuna di avere Stefano che ha le analisi in tempo reale di quello che succede durante la partita, esattamente come quando si va allo stadio si vedono i match analyst, certo, che hanno l'iPad e comunicano con la panchina. Allora, Ste, che dati ci puoi portare subito così sulla partita?
Dato subito, sono due squadre che amano la palla, tutte e due hanno cercato di tenere la palla, però il Napoli l'ha tenuta di più, è stato più preciso. Come diceva Ste, probabilmente davvero la qualità fa la differenza in certi casi, perché come piano partita erano simili piano partita delle due squadre. Aggressione alta sulla prima costruzione, l'obiettivo era recuperare la palla nella metà campo dell'altro. Però il Barcellona riempiva poi, una volta recuperata la palla, con più uomini l'area di rigore. Il Napoli in questo probabilmente mancati. 15 minuti, al di là dei due momenti che fotografava Ste, che sono i momenti chiave. Il secondo gol preso quando sei messo male in campo, quindi sei troppo sbilanciato, e l'errore di Lindstrom. I 15 minuti, 20 minuti del secondo tempo, i primi 15-20 minuti, in quel momento il Napoli era pimpante, era aggressivo, ha recuperato tanti palloni. Dove è mancato? Nel riempire l'area con più uomini. Spesso si trovava Osimhen con due uomini vicino, Cubarsì e Araujo, ma gli esterni molto larghi e nessun centrocampista che aveva la forza fisica di entrare in area di rigore a riempirla.
E anche questo parla della stagione del Napoli, perché ovviamente stasera non giocava Zielinski, che non è stato inserito in lista UEFA, e di questo secondo me si potrebbe discutere, uno dei tanti punti di dibattito e forse di accusa alla stagione del Napoli, che va bene, Zielinski andrà all'Inter a parametro zero, però in queste partite poteva essere molto utile. Traoré è un investimento forse per il futuro, perché si valuta la possibilità di riscattarlo, ma è un giocatore diverso ed è un giocatore che viene da un lungo periodo di attività parziale. Zielinski poteva essere utile, però rispetto all'anno scorso mancano in questo senso proprio la forza, la potenza degli inserimenti di Anguissa. Anguissa ha finito la stagione scorsa con all'attivo 4 gol e 8 assist. Che per un centrocampista di muscolare, mettiamola così, per un equilibratore, sono una cifra che fa la differenza. Quest'anno questa cifra non arriva. Poi sul piano del gioco è vero, il piano partita era più o meno lo stesso, anche perché entrambe rispetto al recente passato e all'idea ideale, dico una cosa bruttissima da sentire ma per farmi capire, delle espressioni di gioco di queste due squadre, in questa stagione hanno molte più difficoltà nello sviluppare. Quindi vado a prendere alto il Barcellona o il Napoli, vado ad aggredirlo, perché il Barcellona e il Napoli sbagliano molto di più rispetto al passato con la palla fra i piedi. E la cosa poteva riuscire, poi è vero, ci vuole un po' più di peso offensivo, è anche vero che si può fare una colpa fino a un certo punto al Napoli di questo, perché giochi contro il Barcellona in trasferta e non stai avendo una stagione piena di autostima e di certezze consolidate. Però sì, dal punto di vista del Napoli ci voleva un'impresa non c'è stata. Dal punto di vista del Barcellona, che va avanti, che torna ai quarti di finale di Champions League dopo un po' di tempo, però secondo me l'analisi non è la solita analisi superficiale, è il peggior Barcellona degli ultimi tot anni, perché ha delle risorse. Lewandowski ce l'ha al Barcellona, Gundogan ce l'ha al Barcellona, sti ragazzini qua ce li ha al Barcellona, e ha anche secondo me delle risorse che stiamo vedendo poco. Io continuo a faticare a comprendere lo scarso minutaggio di Vitor Roque, che oltretutto quando entra dà delle cose anche piuttosto lampanti. Però è un Barcellona che ha una friabilità difensiva clamorosa, e a livello di gioco ripeto, son più le individualità che la manovra corale. Poi li vedi arrivare negli ultimi 25 metri, hanno quegli scambi, hanno quei movimenti turbinanti, perché hanno
come
qualità.
Il terzo gol.
Come il terzo gol, come tante altre occasioni che hanno creato nell'area del Napoli. Però è perché sono calciatori bravissimi. E secondo me invece il gioco è davvero un punto sul quale Xavi non è arrivato, e da qua nasce il suo chiamarsi fuori a un certo punto della stagione per il futuro. E in più c'è lo squilibrio di una squadra che l'anno scorso non prendeva gol in nessun modo, quest'anno invece concede tante occasioni, e in questa, cioè nell'analisi del perché succede questo al Barcellona, secondo me ci sono due fattori molto importanti. Uno è che Ter Stegen è rimasto fuori tre mesi in questa stagione, e l'anno scorso i numeri clamorosi erano sì della difesa del Barça, erano sì della fase difensiva del Barça, ma erano soprattutto del portiere del Barça. L'abbiamo visto anche in quella parata spettacolare che ha fatto in tuffo su colpo di testa nel primo tempo, in un momento in cui la partita poteva essere ancora più indirizzata. E poi secondo me si è sottovalutata enormemente una perdita che ha avuto il Barça quest'estate, e che invece, cioè, bastava tanto così in più di ragionamento per capire che sarebbe stata devastante, che è la perdita dell'orologio biologico, dell'equilibratore, dell'uomo dei mezzi tempi, del più grande numero 5 che il calcio spagnolo ha avuto negli ultimi 20 anni, che è Sergi Busquets. E hai preso Oriol Romeu, prime partite bene, poi anche stasera non è entrato bene, ti sei inventato Christensen che magari ti fa un po' di schermo, ma di sicuro non sviluppa gioco. Al Barça Busquets sta mancando terribilmente, e il primo a saperlo quest'estate, forse l'unico, era proprio Xavi, che ha ribadito anche recentemente che, insomma, ha detto: io avrei fatto di tutto per tenere Busquets.
Dall'altra parte il Napoli non c'entra quello che probabilmente era il vero obiettivo stagionale, per come si era messa la stagione, no? Non l'obiettivo a settembre, ma per come si era messa adesso, che era il mondiale per club, che ti porta prestigio innanzitutto, perché vai a misurarti, possiamo dire, una mini Superlega, cioè può essere il primo esperimento di qualcosa che si avvicina alla Superlega, che De Laurentiis ha sempre sponsorizzato da anni. Quindi perde quel prestigio, perde i soldi che sarebbero arrivati dalla partecipazione al mondiale per club, e ora il Napoli ha l'Inter la prossima giornata, l'Atalanta appena dopo la ripresa. Sarà difficile anche solo puntare, cioè ritrovare le energie in una situazione in cui oggi, prima della partita, ancora De Laurentiis ha parlato di Kvaratskhelia dicendo: un ragazzo serio, vuole rimanere, ma è chiaro che se ci sono offerte potrebbe andare via. Cioè, adesso riunire tutti, cioè ci si è riuniti tutti per il Barcellona, riunirsi di nuovo per il quinto posto sarà molto difficile.
Però è un dovere. Se oltretutto, come tutti speriamo e ci auguriamo, il quinto posto può valere l'accesso alla prossima Champions League, non si può non provare l'assalto. Cioè, vuol dire avere un bonus enorme in una stagione in cui hai sprecato e buttato via tante possibilità, irrinunciabile. Il Napoli è una squadra che ha fatto vedere e che sappiamo che se si esprime al massimo può fare il risultato contro chiunque, può vincere qualunque partita. Se non lo ha mai fatto per tre quarti di stagione, secondo me un motivo c'è, e non ho mai visto cose cambiare miracolosamente nel calcio da un giorno con l'altro, per cui anche questo è da considerare. Però Calzona ha portato delle cose, ha portato delle idee, ha portato dei concetti, ha portato dell'entusiasmo, ha riacceso un pochino questa squadra. Per cui io credo che sì, il calendario è difficile, però il Napoli, se non sbaglio, Inter a parte, ha gli scontri diretti tutti in casa. Sì. Ecco, siccome la corsa è molto ampia, gli scontri diretti sono davvero punti doppi, sono tanti punti doppi. In casa il Napoli deve imporre la propria legge. Sarebbe veramente la ciliegina marcia sulla torta disastrosa di una stagione negativissima se adesso si fermassero tutti, perché insomma si è uscito dalla Champions ed è finita la stagione. La stagione non è per nulla finita, l'obiettivo della Champions League economicamente, a livello di prestigio, a livello anche di programmazione, ovvero possibilità di tenere certi giocatori e possibilità di attirarne degli altri, per non parlare degli allenatori, è tanto importante.
Anche perché Calzona l'aveva sottolineato, da qui a fine stagione, anche egoisticamente, ognuno di noi si gioca qualcosa. Calzona si gioca la possibilità di allenare una squadra di Serie A da primo allenatore, Vara si gioca la possibilità di avere più soldi, Lobotka si gioca la possibilità di andare al Barcellona, quindi sicuramente è un obiettivo bello, forte. Dico che non sarà facile riunirsi, perché non è stato facile mai durante la stagione per il Napoli. Quando poi hai un presidente che non ti aiuta, perché ogni volta che fa qualcosa fa un mezzo casino, non sarà facile per il Napoli arrivare quinto.
No, facile no, di sicuro, anche perché la concorrenza è balbanzosa. Il Bologna occupa un posto che nessuno si aspettava, lo occupa legittimamente. Adesso c'è l'infortunio di Zirkzee che è un problema, indubbiamente, però la squadra ha argomenti e ha ritmo, al di là della sconfitta con l'Inter di sabato, della quale magari poi parliamo. E la Roma viene su, il punto che ha fatto la Roma con la Fiorentina ha aggiunto un'altra cosa, perché sembra che abbia tolto sul piano del gioco, ma era impossibile pensare alla Roma smagliante in tutte le partite, perché ripeto, miracoli e cambiamenti dal giorno alla notte in un minuto, io non ne ho mai visti, ma aggiunge il fatto che questa squadra non ha perso la mentalità che aveva prima e quindi è un ulteriore rafforzamento secondo me del progetto De Rossi. L'Atalanta è l'Atalanta, la Fiorentina rimane questo strano ibrido che, la soluzione del rebus non so quale sia, cioè non so più che altro quale sia il vero messaggio che esce da questa squadra. Perché la Fiorentina continua a farci vedere, che è la domanda un po' che ho fatto a Italiano domenica sera a Sunday Night Square, la Fiorentina continua a farci vedere ottime prestazioni, ottime potenzialità, poi ci sono sempre dei dettagli che, sempre o spesso, dei dettagli che non ti fanno centrare il risultato, che non ti fanno chiudere il cerchio. Perché? Perché i giocatori hanno quel livello, perché il gioco di Italiano arriva fin lì, queste sono domande pure. Domande pure. Però la corsa è densa. Ecco.
Sì, io credo che lì un po' di mancanza di coesione da parte di tutto il gruppo, e parlo del gruppo squadra anche legato ad Italiano, che ha avuto un po' di strascichi già a partire dalla fine della scorsa stagione, nonostante tanti giocatori forti, tanti risultati, un po' incida su alcuni piccoli dettagli che la Fiorentina, quando può fare 30 o 31, fa 29.
Se vai a vedere tutti i ranking, la Fiorentina è prima. Prima per produzione offensiva, per invasione della metà campo avversaria. Cioè, è una squadra che come idea assomiglia tanto al Napoli, come idea.
Sì, sì, sì.
Da capire effettivamente cosa manca.
Quello sono dettagli, può
però
anche essere un po'...
lotta, cioè non penso che
assolutamente, assolutamente, quello vedi.
Il quinto posto è in piena lotta.
Sì, sì.
No,
sì.
Come tutte, anche perché è una corsa dove nessuno è perfetta e quindi... questo agevola. Pierpaolo ci chiede nomina Graziano Pellè. Allora Graziano Pellè mi fa venire in mente una cosa, che se vogliamo guardarla tra un anno e mezzo, l'eventuale non qualificazione del Napoli potrebbe quasi essere un vantaggio se Antonio Conte dovesse andare all'allenare del Napoli, perché Conte con il Chelsea e con la Juve e con l'Inter anche,
sì,
ha vinto il campionato senza giocare l'Europa. Forse il secondo anno
è andato
in finale,
è andato fuori al girone.
Però insomma, col Chelsea e con la Juve, giocare, ovviamente potersi allenare tutti i giorni, giocare ogni 7 giorni, è naturalmente un vantaggio alla prima stagione. Poi una squadra deve costruire per forza di cose una dimensione europea, come sta costruendo l'Inter, e ci arriveremo, però ecco, se proprio vogliamo trovare un granello positivo in tutto ciò, guardando molto alla lunga, potrebbe anche essere questo.
Beh, però una coppa la farà, perché comunque penso esca da tutte, quindi la settimana libera mi sa che non ce l'avrà in ogni caso. Penso che un'Europa League o una conference, comunque, cioè vuol dire arrivare ottavo, no? Mi sembra un po' improbabile. Adesso tutto può succedere, però
vediamo.
Allora, diciamo, arriveremo all'Inter. Oggi è stata però una situazione, l'attualità ci ha portato due vicende. Una vicenda è quella del Milan. Faccio solo un attimo chiarezza, poi vi lascio i vostri opinioni, pareri, anche se è difficile avere opinioni, pareri, perché la situazione è molto complessa. Per fare chiarezza, cosa è successo oggi? Che la Guardia di Finanza ha ispezionato sia la casa di Furlani, quindi casa privata dell'amministratore delegato del Milan. Furlani è il portavoce di Redbird per il Milan. Redbird, che ricordiamo, ha una proprietà in Italia e anche una proprietà in Lille in Francia, e hanno la Guardia di Finanza è entrata anche nella sede del Milan, hanno preso computer, documenti, tutto quanto. Perché? Qual è l'accusa? L'accusa è che ci sia stato un ostacolo alla vigilanza, non comunicando correttamente il passaggio da Elliot a Redbird. Questo cosa significa? Intanto che ovviamente ci sarà un'inchiesta in corso da parte della procura, diciamo normale, la parola,
la magistratura ordinaria.
La magistratura ordinaria. E successivamente potranno entrare in gioco due situazioni, che sono la UEFA, perché l'articolo 5 ha permesso che il Lille e il Milan partecipassero nonostante la stessa proprietà, cosa che non è ammessa, ma ha ammesso alle due squadre di partecipare a una competizione UEFA, ma nel caso in cui questa agevolazione, questo ostacolo venisse dimostrato, allora poi anche l'UEFA aprirà un'inchiesta e allora sì, il Milan rischia l'esclusione dall'Europa. La Procura federale invece non ha ancora aperto un'inchiesta. Nel momento in cui la Procura federale dovesse aprire un'inchiesta, chiederebbe le carte, quello che è successo per esempio alla Juve, e allora lì, anche lì, il Milan rischierebbe qualcosa. Ma diciamo che prima di tutto c'è un'inchiesta che riguarda Redbird e Elliott. Ricordiamo che il Milan ha un prestito in scadenza a giugno del 2025 di 550 milioni di euro che deve ridare Redbird a Elliott, che ha finanziato, esattamente come se compriamo una casa, un mutuo. Il Milan è parte terza, quindi è l'oggetto di questo acquisto, quindi in questo momento il Milan non ha un ruolo realmente attivo. E dico l'ultima cosa, che sibilo, ma non si può non sibilare. Quando vedi Verona arriva la Guardia di Finanza così tanto, vuol dire che qualcuno sa qualcosa e quindi vuole entrare. Chi sia questo qualcuno, chi sia che ha in mano delle carte, perché comunque delle carte sono state nominate riguardo anche a delle due diligence effettuate, per forza di cose qualcuno sa qualcosa, ecco, mettiamola così. Poi chi ha ragione ce lo dirà la magistratura, noi non possiamo anticipare niente ed è un argomento complessissimo.
Sì, è intricato lo scenario rispetto a quello che hai detto. Il Lille era di Elliott, non di Redbird. Il Lille. E quindi ti sei confuso parlando, hai detto Redbird, ma era chiaro il ragionamento, era di Elliott. Io non amo molto mettermi a parlare di questi aspetti, perché sono aspetti puramente amministrativi, puramente finanziari, puramente extracalcistici, anche se poi è logico che le diramazioni nelle sorti della squadra sono...
Guarda la Juve.
Ma certamente, è logico. Però in questo caso, come dici tu, qualcuno sa qualcosa, qualcuno ne sa di più, qualcuno ne sa di meno, ma essendoci parallelamente un'azione della magistratura ordinaria e un'azione della magistratura sportiva, o potendo esserci, è chiaro che l'onestà intellettuale impone di approfondire, sì, ma di attendere i vari passaggi e le varie cose. Io non so chi possa avere agevolato, denunciato, presentato, non ne ho idea. Io amo molto più parlare di calcio. Però in questa fase, insomma, il Milan già sta facendo una stagione abbastanza tribolata per tante cose. Io continuo a pensare che anche certe critiche siano state eccessive. Ha un finale di stagione in cui si gioca tante cose. Il secondo posto, secondo me, è un obiettivo che può essere vero, perché comunque arrivare davanti a quasi tutti gli altri non è una cosa da poco. L'Europa League è un obiettivo gigantesco. Si sta parlando tanto dei incontri con possibili nuove proprietà, con possibili nuove cose che porterebbero a questo, quell'altro, tante chiacchiere. Oggi arriva un fatto che irrompe sulla scena, però per quella che è la mia attitudine e per quello che è l'ambito su cui sviluppo il mio lavoro, in questi casi aspetto di vedere quali sono i passaggi, quali sono i fatti ufficiali che si configurano.
Sì, anche perché una perquisizione non equivale a una condanna.
Questo è poco, ma
dobbiamo chiarirlo. Io l'unica riflessione che faccio è che le società che hanno tanto debito, che si indebitano tanto, poi insomma hanno un po' di confusione in Serie A, per fortuna, e quindi è giusto fare un plauso alle società virtuose che riescono a avere bilanci in positivo e a sopravvivere autosostenendosi. Si può fare,
certo che si può fare, però è anche vero che il problema, se di problema vogliamo parlare, è la dimensione che ha assunto il calcio, soprattutto ai vertici, quindi nei cosiddetti top club oggi. E sono diventate delle enormi aziende, ma non solo delle aziende, ma dei contenitori finanziari, cioè non so come definirlo, sì, anche perché, ripeto, non è il mio ambito, però sono diventati dei clamorosi contenitori finanziari. E se tu hai un proprietario, un magnate, è una cosa, ma ce ne sono sempre meno. Nel momento in cui intervengono attori dichiaratamente finanziari come fondi di investimento, e allora non parli più di sport.
Parli, è l'ultima cosa che conta.
Il prodotto è l'ultima cosa che conta, quantomeno, cioè, il prodotto è connaturato, sì, a un certo tipo di business, a un certo tipo di orientamento. E questo succede non solo se gli attori sono i fondi di investimento, perché secondo me abbiamo appena finito di parlare del Barcellona, cioè la situazione del Barcellona è la situazione più clamorosa e direi anche sconcertante che ci sia, conoscendo anche la tipologia di club, un club di soci, un club dove ci sono le elezioni presidenziali, un club che ha un debito mostruoso, che ha praticamente ipotecato il prossimo quarto di secolo di propria vita per poter continuare ad operare, che ha messo sul mercato un potenziale economico incomprensibile per lo stato del club, a meno di dimenticarsi che si parli di un club calcistico e quindi di pensare che l'obiettivo possa essere, persino a Barcellona, di creare talmente tanto debito da non poter essere più sostenuto da una proprietà di soci e di conseguenza evitare la morte solo attraverso una cessione ad un nuovo attore. Se succede al Barcellona, secondo me, cioè il giorno in cui dovesse succedere questo a un club come il Barcellona, per come ha fatto il Barcellona, sarà un giorno molto triste per il calcio. Però, triste o no, se vogliamo giocare a questo gioco, bisogna essere pronti anche a queste
cose. Anche perché secondo me poi bisogna guardare la storia, no? E l'Inter ha un debito che scade quest'anno, non tra non nel 2025 come il Milan, per cui che poi non è il Milan ma è Red Bird nei confronti di Elliott, per cui sono le storie dei club. Il Milan arrivava da una proprietà come Berlusconi, l'Inter arrivava da una proprietà come Moratti, altri club sono stati acquistati in maniera molto più agevole, no? Penso a Percassi che prende l'Atalanta, o a Lotito quando ha preso la Lazio, che è riuscito a mettere a posto i conti, De Laurentiis quando ha preso il Napoli in Serie C, giusto? Era in Serie C?
Sì, certo.
Cioè, quindi le storie poi sono diverse, però insomma, non so se avete qualcosa da aggiungere, volevamo giusto fare cronaca su questa cosa, così come cronaca è giusto fare su quello che è successo alla Lazio, dove Sarri si è dimesso, dove Lotito, allora, Sarri si è dimesso, non si è dimesso tutto il suo staff, quindi Martuscello dirigerà domani l'allenamento, è rimasto e quindi è una possibilità che rimanga perché ci sono 10 giornate da qui alla fine. C'è un'ipotesi Rocchi che è l'allenatore dell'Under 17, ma al momento non ha tantissima forza come possibilità. Si è parlato di Klose, che è un opinionista di Amazon, che però avrebbe molta voglia di entrare nel giro degli allenatori, quindi potrebbe anche accettare per 10 giornate, però è chiaro che è una cosa, sarebbe un discorso molto più impegnativo. Ci sono nomi che conoscono lo spogliatoio della Lazio, però insomma l'ipotesi ad oggi, la cronaca dice che il più quello che ha più possibilità di allenare contro il Frosinone è Martuscello, che è stato anche ieri in panchina perché Sarri era squalificato.
Era squalificato. Diciamo che
ti ha sorpreso.
Ma no, ma perché? Perché le dimissioni sono un gesto al quale non siamo più abituati, forse non siamo neanche più preparati in nessun ambito, e risulta sempre un pochino spiazzanti, perché poi si apre il bivio fra chi concede l'onore delle armi all'uomo che ha comunque la dignità, certo, di rinunciare, di chiamarsi fuori, e chi invece dice insomma però devi rimanere sul campo di battaglia fino alla fine. E io credo che questa esplosione, perché di esplosione si tratta, nessuno di noi si è svegliato stamattina pensando che Sarri potesse dimettersi alla Lazio, nonostante ieri sera sia arrivato un altro passaggio molto negativo di una stagione complessivamente negativa, nella quale io lo dico sempre perché poi non bisogna perdersi dei pezzi, soprattutto se si fa un'analisi di un ciclo o di una stagione. Il passaggio di turno in Champions League rappresenta un risultato non trascurabile, però tutti ci aspettavamo, se non una crescita, perché perdere un direttore sportivo influente di lungo corso come Tare e un elemento in campo come Milinkovic-Savic è una cosa che incide sul tuo tipo di percorso. Però se non una crescita, quantomeno un consolidamento, quantomeno una ripartenza o comunque una presenza in una classifica diversa della Lazio di questa stagione. Ma non è solo questione di classifica, anche di espressione. Sarri ha palesato il suo malcontento fin dall'inizio, sempre segnalando la cosa del mercato, e lì secondo me sta una parte, non la voglio chiamare colpa, ma una parte della responsabilità di Sarri, perché lui non, l'impressione che ha dato, non credo che sia stato così, ma l'impressione netta che ha dato è quella di non crederci fin dall'inizio nella possibilità di fare bene, quando invece sono arrivati dei giocatori che meritavano e meritano quantomeno la considerazione di uno sforzo per provare, che Sarri ha sicuramente fatto, però dando sempre questo tipo di immagine, per me ha contribuito a far chiudere un po' in se stesso l'ambiente, a non dare slancio. Poi ci sono stati dei rendimenti individuali e di reparto chiaramente scesi. Felipe Anderson non è stato lo stesso l'anno scorso, Zaccagni non è stato lo stesso l'anno scorso, vado anche dall'altra parte del campo. Casale l'anno scorso è stato un difensore da nazionale, quest'anno desaparecido. Romagnoli non è stato lo stesso dell'anno scorso, e tante cose non hanno funzionato. Io credo che si potesse andare fino alla fine di questa stagione,
con la semifinale di Coppa Italia,
una semifinale di Coppa Italia da giocare, una corsa all'Europa che ti vede staccato dalle posizioni di vertice, ma attenzione, poi tra arrivare ottavo e arrivare sesto c'è una bella differenza, e però evidentemente la pentola a pressione di Sarri è scoppiata e adesso alla Lazio c'è da rifondare tutto.
Io credo che le facce di ieri sera alla fine della partita dicessero molto dei giocatori della Lazio, che ci fosse un problema comunque di frattura tra Sarri e lo spogliatoio insanabile, il motivo per cui Sarri poi alla fine ha dato le dimissioni, perché capiva che non poteva trarre più quello che voleva da questa situazione. Tu hai citato Tare, che sia Tare o un altro direttore sportivo, al netto che Tare ha fatto un ottimo lavoro, il direttore sportivo è quello che, questa cosa che dici tu di Sarri, un direttore sportivo parla con la squadra, unisce, fa dialogare, crea collante, oltre a fare delle scelte, a giustificarle, a sponsorizzarle, a valorizzarle.
Scegli anche un allenatore adesso.
Adesso invece...
Perché una cosa che io non riesco a capire, non so voi che ne pensiate, ma non si pensa un po' troppo al futuro? Cioè, si pensa già all'anno che verrà? È chiaro che bisogna programmare, ma per me si perde anche un po' di vista il presente.
Cosa fai? Adesso cosa fai?
Cioè, tutte le squadre pensano, ok, prendiamo un traghettatore, poi l'anno prossimo riprogrammiamo. Poi le cose magari vanno male, a febbraio riprendono un traghettatore. Cioè, c'è ancora tanto da giocarsi.
Sono d'accordo, una scelta importante.
Io non riesco a capire questo pensare a proiettarsi alla programmazione futura. Va bene, senza però dimenticarti dell'oggi, cioè hai delle partite importanti. Ripeto, è la possibilità di rivincere un trofeo. Cioè, sei in una semifinale di Coppa Italia, e quante squadre hanno iniziato anche un mini ciclo positivo grazie a una finale di Coppa Italia o addirittura a un trofeo? Io questo non lo capisco.
Ma poi c'è lo scenario italiano, non mi sembra proprio lo scenario più ricco di progettualità a lungo termine, di semine per raccogliere in futuro di queste cose, per cui sono d'accordo con te. È per quello che dico che si poteva andare avanti fino alla fine, e lì però una struttura societaria, delle figure intermedie come dici tu, le probabilmente mettono qualche cuscinetto ed evitano proprio la frizione totale. Detto che poi un'altra cosa da sottolineare sempre è il grado di responsabilità dei giocatori, perché poi gli allenatori pagano e le società si ritrovano spiazzate, tutto quanto, tu dici le facce dei giocatori, l'hanno persa loro malissimo ieri con l'Udinese, come tanti altri passaggi della stagione, hanno visto, secondo me, ecco, non rendere al massimo. Abbiamo parlato tutto l'anno della situazione del Napoli, Rudy Garcia, Mazzarri, adesso Calzona. Cioè, i giocatori hanno sempre un alto grado di incidenza nel bene e nel negativo, ovviamente.
No, è vero, però io credo che bisogna essere realisti, e nell'essere realisti i calciatori ormai sono degli imprenditori, sono delle aziende, pensano a loro stessi, forse è sempre stato così, quindi è fondamentale il ruolo dell'allenatore nel tenerli uniti, è fondamentale il ruolo della società nel tenerli uniti, l'abbiamo visto a Napoli con la squadra dell'anno scorso, perdi due condottieri che sono uno super condottiero che è Spalletti e Giuntoli, che comunque credo che nello spogliatoio si facesse abbastanza sentire quando entrava, e succede questa cosa qua. In più la Lazio allora nessuno ha fatto l'allenatore, lo abbiamo detto in tutte le puntate, però un occhio su Palladino per l'anno prossimo l'ha già messo, quindi parlando con Tudor, che è un altro allenatore che piace alla Lazio, però Tudor oggi è arrivato con una richiesta chiara, 3 milioni, 2 anni di contratto. Sono un po' frenati dal fatto che c'è questa mezza parola con Palladino, quindi adesso cosa fai per 10 giornate? Non è facile, è un rompicapo, cioè, no, certo. Quello che dici tu è giustissimo, ma adesso devono sciogliere questo rompicapo, trovare chi per 10 giornate ti traghetta a raggiungere un posto il migliore possibile in Europa e in Coppa Italia. Ma
ti traghetta, cioè si gioca una stagione, ripeto. Lasciamo perdere magari il discorso Champions, può essere andato anche se col quinto posto i discorsi sono diversi, però in Europa è importante esserci, ma c'è la Coppa Italia non è una scelta facile.
Va bene, passiamo su invece cose concrete, ovvero domani sera c'è una partita bellissima che può dare all'Inter uno status ulteriore, perché a mio avviso, dopo che ormai hai vinto il campionato, hai fatto una finale di Champions come l'hai fatta l'anno scorso, io credo che entrare di nuovo nelle prime 8 d'Europa ti dia un livello di status mentale importante, quindi io trovo molto importante il passaggio con l'Atletico Madrid. Vogliamo andare con un po' di nozioni di numeri? Chi vuole iniziare? I numeri?
Che domanda è?
Prego, Arsenal porta i rigori intanto.
Ah, wow.
Ci scrive Giovanni Parola, grazie dell'aggiornamento.
E poi ricordatemi, cari amici, scusate, poi lascio parlare Ste, che ho una domanda per entrambi gli Stefano. Quindi prima che tu te ne vada, ricordami che ho una domanda per te, vado a farcela alla fine. Che arriva chiaramente dagli amici a casa.
Ok, ma se vuoi farla subito...
No, concentriamoci sull'Inter.
Ok, sull'Inter vi ho portato numeri e posizioni per un po' inquadrare la situazione. Si parla, no? Il gol famoso da terzo a terzo dell'Inter. Ho voluto definirla una organizzazione fluida, perché la fluidità di cui si parla tanto dell'Inter è frutto comunque di un'organizzazione che anche domani, nei momenti in cui sale la tensione, veramente ti fa da bussola. Perché se fosse una fluidità fine a se stessa non sarebbe vincente. Allora vi faccio vedere le posizioni medie dell'Inter a Bologna, perché ci sono almeno tre ragionamenti che voglio fare con voi, partendo da davanti, quindi dalle due punte. Le due punte che nell'Inter mai come ora giocano letteralmente appiccicate. C'è un motivo, è una scelta quella di giocare con le due punte appiccicate, ovvero di creare densità in mezzo, certo, al campo. Cercare di stare con densità in mezzo al campo ti permette davvero di sganciare quelli che sono i tuoi archi, quindi che siano i terzi, che siano i quinti, che siano le mezzale, mezzale.
Io sono una cosa, ci ho parlato fuori strada, Giovanni, però la stanno ancora giocando Arsenal e Porto.
Magari avanti.
Non lo so, magari viene il futuro. Vai, scusa. Manca un minuto. Vai, scusami.
Quindi, no, punte appiccicate. Primo punto, le punte appiccicate. Secondo punto, un uomo chiave, silenzioso e che si vede poco nelle posizioni, è Darmian. Perché Darmian, che giochi terzo, che giochi quinto, al di là delle funzioni che svolge, è l'uomo che spesso va al raddoppio e che quindi in fase difensiva libera il quinto o il terzo che affianca nella ripartenza. Avere Darmian tante volte molto, molto dentro al campo in non possesso ti permette di avere un terzo che possa andare giù, come ha fatto per esempio Bissek. Certo. Questo è un chiaro esempio. E poi la terza cosa importante su cui vi porto all'attenzione, qui vedete tutte queste cose che vi sto dicendo, il 36 è Darmian molto dentro al campo, le due punte appiccicate, guardate il 30 sulla sinistra, ovvero Carlos Augusto. L'Inter, questo Inzaghi lo diceva, io ho iniziato un lavoro 3 anni fa, già 3 anni fa vedevi la simmetria dei quinti, sì, con Inzaghi, uno molto basso, uno molto alto. Chiaramente se hai Dumfries fa lui quello più alto, quasi alto. Qui stiamo in non possesso e questo è l'Inter in non possesso, però la scelta di tenere uno dei due quinti mediamente così alto serve anche poi, quando riconquisti la palla, allora in possesso, a sganciarti il terzo. Quindi quando tu, e guardalo qui come si sgancia a bastoni, qui siamo in possesso, punte sempre appiccicate, Darmian molto dentro al campo e bastoni che ha, al di là della posizione media, guardate la fetta di campo che ha a disposizione davanti a sé, da aggredire, perché se il quinto ti dà questa profondità, tu l'attacchi se hai le conduzioni, certo, di bastoni. Dall'altra parte, con un Darmian un po' più accorto, che sa anche supportare le cosiddette preventive, no? Quindi se perdi palla, avere un giocatore che stia pronto con il senso della posizione, evitare la ripartenza, è fondamentale e libera lo spazio per l'altro terzo che è Bissek. Qui il tema è: una squadra che attacca con così tanti uomini è una squadra soggetta a contropiede, a ripartenze. Beh, l'Inter quest'anno in contropiede ha preso solo un gol e mediamente subisce molto meno rispetto alle altre squadre. Quindi ecco perché parlavo di organizzazione fluida, perché c'è un'attenzione anche al non possesso pur attaccando con così tanti uomini.
Sì, perché l'Inter, pur accettando questo rischio, ha preso un solo gol in contropiede? Perché l'Inter è una squadra fortissima. E perché l'Inter è una squadra fortissima? Perché è una squadra straordinariamente preparata. Io ho commentato Bologna-Inter, l'analisi, partendo dai numeri che hai fatto, è un'analisi impeccabile. Io quando commento una partita, soprattutto nell'immediato post, mi appiccico sempre addosso le sensazioni che mi ha dato lo scenario del campo, perché poi noi che facciamo la telecronaca non siamo quelli, appena finita la partita, che hanno la miglior percezione possibile dello scenario globale. Perché? Perché il telecronista corre sempre dietro al pallone. Tu devi sempre...
Questa è una tua frase...
La vera verità, se voi ci fate caso, cioè, tu corri stai sempre rincorrendo la palla, sei come
sei
un
arbitro.
No, sei come un pressatore che non ci arriverà mai a portarla via. Devi sempre pressare la palla, però non puoi toccarla. E quindi hai bisogno di rivedere la partita per arrivare a questa. Però... più di tutti gli altri hai addosso delle sensazioni concrete, delle sensazioni tangibili, perché la partita l'hai vissuta, sei uno dei pochi, oltre a chi era in campo, ad averla vissuta, perché hai fatto anche tu una prestazione. E allora, io dopo Bologna-Inter sono venuto via dal Dall'Ara con la fortissima sensazione, per non dire l'ulteriore consapevolezza, del fatto che l'Inter ha un grande allenatore, perché erano di fronte due squadre in splendida forma, due squadre con due allenatori molto celebrati. Thiago Motta era appena stato premiato giustamente come allenatore del mese di febbraio dopo averle vinte tutte, Inzaghi aveva appena vinto il premio Berzot. E io ho visto nella battaglia tattica, nei discorsi tecnici, nei duelli individuali, però soprattutto un faccia a faccia fra due allenatori, con uno che lo ha vinto chiaramente, che è stato Simone Inzaghi. Perché l'Inter, pur avendo un'identità spiccata, ha sempre poi quelle soluzioni particolari, sia tecniche che tattiche proprio, che ti fanno saltare il banco e che ti rendono questa squadra veramente forte. Perché l'Inter è arrivata a Bologna, a parte che vince sul campo di una squadra che sta facendo benissimo, con Lautaro 0 minuti, Di Marco 0 minuti, Pavard 0 minuti.
Prima dell'Atletico?
Sì, ma per dire... Cioè, lascia perdere tutto il resto del mondo e della storia della stagione. Vai a giocare in casa del Bologna, 11 vittorie e 2 pareggi nelle precedenti 13 partite casalinghe, senza Lautaro Martinez, Di Marco e Pavard, vinci. Ok. E qual è stato il confronto? Primo tempo, l'Inter lascia la palla al Bologna, che è squadra che vuole la palla e che sa benissimo cosa farne. Thiago Motta aveva organizzato un centrocampo particolare. Scelte particolari, diciamo così, di Thiago Motta, non Fabian, Odgaard, che mi è piaciuto molto a giocare alto a destra, sia Orsolini che Ndoye in panchina, Ferguson mezzala a sinistra con Ebischer equilibratore a destra, Freuler a staccarsi spesso in alto, perché Freuler ha fatto la seconda punta, a volte addirittura la prima, tant'è che sono la prima delle due occasioni che ha avuto Zirkzee si apre la strada per il sinistro e colpisce Freuler che è davanti al portiere. Quindi scenario particolare, però Inzaghi lascia la palla a Thiago Motta, ma nel primo tempo lo pressa,
sì, lo aggredisce,
lo manda in tilt con quell'idea che fa parte di quei dogmi flessibili di Inzaghi, ma dogmi se mi muovo tanto inquieto l'avversario, non gli do punti di riferimento e lo mando in tilt. Infatti l'Inter fa gol da terzo a terzo, ma il gol arriva secondo me alla quarta se non alla quinta occasione. C'è quella grossa di Barella, vanno a mangiare palla Christiansen, sì. C'è l'occasione di Sanchez all'inizio, cioè, insomma l'Inter nel primo tempo lascia la palla al Bologna, ma è in vantaggio e poteva segnare di più, rischiando 0,5 il tiro da fuori di Ferguson parato da Sommer. Nel secondo tempo lascio sempre la palla al Bologna, che entra con un piglio diverso, con una velocità diversa, ma l'Inter fa la cosa che sa fare meglio di chiunque altro, sottolineo il meglio di chiunque altro, nei 5 principali campionati d'Europa, e lo sanciscono i tuoi cari numeri, si è difesa. Quindi nel primo tempo ti ho aggredito, nel secondo tempo devo anche andare a Madrid, devo gestire un po' di cose, tu stai giocando diversamente, piove, lo stadio, io mi difendo, e l'Inter si è difesa splendidamente. Quante occasioni ha avuto il Bologna? 1.5. In un secondo tempo, con sempre la palla, per una squadra che la palla la sa usare benissimo, e contro una squadra che si è difesa in modo impeccabile. E quindi, cioè, parliamo di strategia contro strategia, ha vinto chiaramente uno,
Di sicuro questa può essere questo può essere un bel indizio sulla partita che potrebbe fare l'Inter domani, perché uno dei fattori, è vero che poi la partita la decidono i giocatori, però l'allenatore conta tantissimo anche per l'approccio che dà la squadra, il famoso piano partita. E quello che diceva Ste è un approccio potenziale anche che l'Inter potrà avere domani. Cioè io non mi aspetto un Inter del secondo tempo di Bologna, cioè che si difenda bene e provi a ripartire. Mi aspetto un Inter che nei primi minuti, nei primi 15-30 minuti, provi ad aggredire alto l'Atletico Madrid facendo le famose preventive in cui Darmian, vedrete, sarà un elemento determinante.
E che l'Inter sa fare veramente bene. E anche in quello... La capacità di addensare soprattutto la parte centrale del campo, sì, e le coperture preventive, il manifesto è la partita che veramente ha cambiato la storia recente dell'Inter, ovvero la finale di Champions con il Manchester City, dove Inzaghi si è messo lì in mezzo con la sua densità ordinatissima e il Manchester City ha fatto una fatica impressionante a vincere una partita che per tutti doveva vincere non con la sigaretta in bocca, ma chiaramente. Quindi domani è uno scenario ancora diverso, perché l'Atletico Madrid è una squadra molto strana, è una sorta di Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Fuori casa è una squadra ai limiti dell'inconcepibile. Prendono dei gol che non hanno senso. Hanno perso a Cadice contro una squadra modesta, in difficoltà. Sono piuttosto poco consistenti. In casa invece si trasformano veramente nei leoni nella loro arena. Per cui l'ambiente del metropolitano sarà una cosa da sostenere, soprattutto all'inizio. L'ardore dell'Atletico sarà una cosa dalla quale difendersi, soprattutto all'inizio. La classe e l'inventiva di Griezmann sarà un problema da contrastare di squadra. Detto tutto questo, sono d'accordo. L'inizio sarà fondamentale, ma sarà, cioè, la cosa importantissima all'inizio è riuscire a pungere, riuscire ad uscire, riuscire ad inquietare. E io credo che, se parliamo di sviluppo calcistico della partita, la chiave sia nel trovare il contrattacco dietro ai laterali dell'Atletico Madrid. che si alzeranno tanto, che premieranno tantissimo.
Tu dici quinti, Molina e Lino?
Sì, laterali. Si chiamano quinti, ma sono si diceva laterali, sì. Una volta. Terzini se giochi a 4, laterali se giochi a 3/5. Sì, perché proprio per creare il senso di assedio, l'Atletico che ha due punte, che ha un centrocampo quest'anno di palleggiatori con qualche incursore, Llorente, però... Cioè la vera superiorità numerica davanti, la vera quantità offensiva la fai mettendo i laterali sulla linea degli attaccanti. Non a caso a sinistra giocano Samuellino, Riquelme, che sono attaccanti esterni. Quindi se tu vai a pungere anche abbastanza presto, anche magari non segnando ma spaventando alle spalle loro, tu lì crei i presupposti per risalire un po' la corrente che sarà univoca. E come lo vai a fare? Tu che sei... grande esperto
in numerica, no?
Ma come la crei? Cioè, quali sono gli elementi che muovi per uscire bene lì? Secondo me le mezze ali. Secondo me le mezze ali, Barella e Mkhitaryan. Il terzo, però, devi vedere se puoi uscire per metterselo. Ecco. Però ho la sensazione, la curiosità. Faccio questa previsione. Vedremo. Le mezze ali dell'Inter andare a cercare la ricezione del pallone
tra le
zone abbastanza larghe, abbastanza larghe rispetto al solito, perché se tu recuperi palla, riesci ad organizzare un'uscita con il terzo, con il terzo e con il quinto in scambio,
l'Arsenal è passato intanto.
L'Arsenal è passato ai rigori.
Parata di Raya e Arsenal avanti. Ok.
Col terzo e col quinto e con il regista Çalhanoğlu, anche quello, lo stato di forma di Çalhanoğlu è una cosa importante, perché a Bologna ha fatto 60 minuti importantissimi per far ritmo, però anche piuttosto controllati, diciamo. Però se tu riesci a uscire di lì e armare la mezzala alle spalle del laterale, secondo me poi puoi andare a dialogare con le punte avendo degli spazi invitanti a disposizione.
Ma su questo, mentre parlava Ste, effettivamente mi illuminavo su una cosa: come trasformare un punto debole in un punto di forza nella vita. Punto debole dell'Inter dell'anno scorso, degli ultimi due anni, è non hai nessun giocatore che punta l'uomo e lo salta, non fa il dribbling. Era addirittura in una classifica
l'anno scorso,
ad un certo punto ultima.
L'anno scorso è stata l'ultima della Serie A per dribbling riuscito.
Beh, per caratteristica degli esterni.
No, certo, lo so, però per caratteristica, però riuscire a creare, però a trasformare l'azione difensiva in offensiva, a creare pericolosità senza fare dribbling, ma muovendo le pedine come a scacchi, veramente nello spazio, cioè muoverle per creare lo spazio, poi attaccare lo spazio. Forse è il libro di Guardiola, non lo so, però cioè,
quando il tuo uomo che fa la differenza, che sia il dribblatore, che sia il centravanti, che sia il difensore invalicabile, è il gioco. È il gioco. Che è sicuramente il calciatore più forte che ci sia in giro.
Purtroppo l'Arsenal che va avanti non è una buona notizia per il ranking, perché va avanti un inglese. Tra l'altro l'Arsenal domenica gioca col City, o sabato domenica credo. Bella la lotta alla Premier, perché sono tre squadre che se la giocheranno. Chi la vince secondo voi?
Il City.
Prima c'è l'FA Cup.
Ho fatto la clessidra settimana scorsa.
Ah, prima c'è l'FA Cup, dopo c'è...
Prima c'è l'FA Cup, poi pausa e poi c'è City-Arsenal. Arsenal, tra l'altro, che torna ai quarti di finale dal 2009, dalla stagione 2009-2010. Quindi diciamo che l'Arsenal torna dopo tantissimo tempo.
Porto che si conferma avversario super ostico comunque da battere.
Sì, Porto squadra fastidiosissima.
Come una volta era l'Atletico Madrid.
Con la differenza che l'Atletico Madrid arriva a fare un paio di finali.
Però questo fa parte del percorso di costruzione dell'Arsenal, che da quando è arrivato Arteta sta facendo. È un Arsenal che lotta per trofei domestici, è un Arsenal che lotta per la Premier, è un Arsenal che va ai quarti di finale, perché è una squadra costruita benissimo, che quest'estate ha preso un giocatore secondo me determinante, che è Declan Rice, proprio quello che gli mancava, quella squadra un po' sparagnina.
Sta acquisto perfetto, un giocatore forte, un giocatore messo nel punto in cui, come dici tu, serviva proprio il plinto, no? Su cui costruire la tua cattedrale. È un ritorno da salutare favorevolmente, quello dell'Arsenal a certi livelli, perché ci è mancato tantissimo, e credo che anche nel percorso di crescita sia il punto giusto. Cioè l'Arsenal merita, per quello che ci ha fatto vedere, il calcio che ci ha fatto vedere nella scorsa stagione e in questa, l'Arsenal merita di essere fra le migliori 8 d'Europa.
Assolutamente. Vorrei parlare con voi di tre giocatori che sono emersi dal weekend col punto esclamativo. Primo punto esclamativo, Pulisic.
Pulisic, grande punto esclamativo sia nella prestazione che forse proprio in tutta la stagione, sì. Per caratteristiche anche, perché qui vedrete i dati della sua partita e quello dove vi voglio portare sono i primi due. C'è anche il cinismo di Pulisic, la capacità di vedere la porta e di trasformare in gol la prima occasione che ha. È un giocatore che spesso tenta dei passaggi difficili, non immediati, ed è per quello che ne ha così pochi riusciti, soprattutto se ha attorno, non hai magari tanti giocatori che continuano a muoversi appunto e creare spazio. Però la caratteristica più interessante di Pulisic ce la fa vedere un dato spaziale, cioè dove lui prova a smarcarsi, perché è un esterno purissimo, tant'è che spesso lo vediamo smarcarsi sulla linea del fallo laterale, ma poi come pochissimi esterni attacca l'area di rigore, sì. Cioè nel e quindi
perché è un attaccante Pulisic, perché esatto. È un attaccante, certo.
Come attacca l'area di rigore, faccia alla porta con un centravanti che ti dà la profondità, ecco che lui sì che emerge Vanozzi. Quindi anche nella ricerca che potete fare nella vostra mente di chi può essere il centravanti del futuro del Milan, che ha da dare il cambio anche a Giroud, io penserei a un centravanti che sappia attaccare la profondità, attaccare l'area piccola, come Giroud, che è un giocatore che ama stare in area
anche
di rigore.
Anche perché Pulisic, il primo Pulisic brillante del Dortmund, aveva Aubameyang davanti e funzionavano molto bene.
In verticale. Vero. Per me Pulisic è un giocatore forte, ma giocatore forte a livello internazionale. È giovane ma ha già un'esperienza incredibile. Ha sempre militato in top club. È appunto un attaccante che gioca sull'esterno. E oggi, se vuoi essere una squadra di rango sul piano internazionale e giochi col tridente, i tuoi esterni devono essere degli attaccanti da doppia cifra. Pulisic ha avuto il limite della continuità fisica in questi anni. Ed è una cosa che si può risolvere anche magari a un certo punto, e fa specie dirlo
nel Milan
però questo è quanto. E credo che sia anche un giocatore perfetto per fare bene nel calcio italiano, dove se salti l'uomo e dove sai smarcarti trovi degli spazi, e sta facendo molto bene. È senza dubbio per rendimento il miglior acquisto dell'estate del Milan, per cui non posso dire che me lo aspettassi su questi livelli, perché se l'aspettava nessuno, evidentemente sì, chi l'ha preso, però questo è il valore di Pulisic. Pulisic è un giocatore molto forte, e il Milan ha preso un grande giocatore.
Un grande giocatore che chi prenderà, perché credo che il passaggio l'estate prossima lo farà, è Kop Meiners. È quasi scontato dire che Kop Meiners è un grande giocatore, che è un centrocampista totale, perché Gasperini lo usa in diverse posizioni, sempre nei due sottopunta, però lo muove tanto, lo fa venire a fare la mezzala, è un giocatore veramente prezioso e a mio avviso può giocare benissimo in tante squadre, proprio perché non è un sottopunta, è una mezzala con Meiners.
Soprattutto perché spesso giochi con avversarie che hanno tre uomini in mezzo al campo, quindi per forza magari in possesso va a attaccare l'area di rigore, ma in non possesso deve sicuramente fare il ruolo della mezzala, quindi che segue la mezzala avversaria.
Il discorso che facevo prima su Pulisic. Pulisic è un attaccante, e avere un attaccante che gioca sull'esterno. Con Meiners è un centrocampista, e avere un centrocampista che ti va sì o sì in doppia cifra realizzativa stagionale è un bonus per chiunque. Con Meiners però è un giocatore veramente totale. Io mi ricordo la prima volta che ho visto con Meiners, stavo vedendo una partita di campionato olandese, AZ, giocava centrale sinistro in una difesa 4. Io non lo conoscevo, adesso mi vorrei dirvi la partita per farvi per darvi una dimostrazione.
Sembra Sabatini quando ci ha detto di Ederson.
Però io vorrei dirvi la partita, perché adesso sembra che, ma io vi assicuro che ho visto Kop Meiners giocare centrale sinistro in una difesa 4. Non lo conoscevo e mi aveva dato impressione questo centrale, con una proprietà tecnica, con una uscita a palla al piede, con una
mentre
prima costruzione.
Vai
a cercare, sicuramente è successo, l'ho visto, non mi ricordo che partita, però l'ho visto e da lì ho cominciato. Vediamo un po' a seguirlo, poi ho scoperto che trattasi di un centrocampista, e da lì insomma già l'ultima stagione alla Sede era stata una stagione secondo me abbastanza eloquente, il salto in avanti che ha fatto all'Atalanta, confermandosi prima sui livelli che ha avuto anche in Olanda e poi aumentandoli, mi dicono che sia un giocatore da club di, cioè da qualsiasi club di primissima fascia.
Ma anche perché corre tantissimo.
Corre tanto.
Cioè corre come centrocampista. Anche guardate qui dove sì. Si smarca Coop Miners. Quindi lo dicevi, guarda il centrocampista. Lo vedi da queste immagini.
Sì, è un centrocampista.
È una mezzala che però va anche sotto.
Noi oggi abbiamo una varietà di ruoli, di definizioni enorme. Quando io ero bambino c'era il portiere, il difensore, i centrocampisti, gli attaccanti, no? quindi se vai a ridurre le vecchie categorie, con Manners è un centrocampista di sicuro,
che però se si rende disponibile in tutte quelle zone di campo vuol dire che corre molto.
Ma certo.
E infatti anche Juventus-Atalanta è stato il giocatore che ha corso di più nella partita, 12 km percorsi, e poi ha tutto anche nella partita, domina per duelli vinti, giocatore tra i più pericolosi della partita. Poi indovinate chi è stato il più pericoloso, quello che ha creato
calcia,
poi tira in porta,
Miners calcia, tutto, segna su rigore, punizione. Segna su punizione, segna calciando da fuori area,
numericamente è un top player quasi.
Sì, sì. Ma io vi chiedo questa cosa, ma Coop Miners perché non ci frega, a differenza di tanti altri giocatori dell'Atalanta? Cioè perché Coop Miners può andare alla Juve e non fare quello che tanti giocatori di Gasperini poi dopo in un altro contesto hanno fatto fatica?
Perché penso che abbia livello assoluto, cioè queste cose sono assolute, non sono frutto di un sistema, ma sono sue qualità. E quindi poi magari ci smentisce, fa un trasferimento e diventa un flop, però così come su livelli diversi, però questo senso di valore assoluto a me lo dava Højlund l'anno scorso. Højlund mi sembrava un giocatore, cioè, con delle cose non figlie di un modo di giocare, non esaltate anche da un collettivo, dai compagni giusti, dall'allenatore giusto, ma cose presenti. Secondo me ce l'ha anche Coop Miners.
Io concordo, anche perché, ma proprio per il tipo di ruolo che mi immagino, cioè me lo immagino mezzala in una grande squadra, me lo immagino bene, e credo che possa fare più fatica Ederson, che sta giocando a dei livelli mostruosi, ma ha più bisogno di giocare in un certo modo, nel senso che Ederson sta giocando bene da play, perché Ederson sta facendo il play, io non so quante squadre abbiano un play come Ederson che è in grado di uscire con la palla così proprio infischiandosene.
E poi l'impatto fisico, cioè se hai un play tecnico di solito devi costruirgli una corazza con degli altri. Ederson invece è uno che
è il mediano,
che va a petto in fuori,
gioca con Basalic. Però ecco,
Atalanta corre, cioè tutti questi tre che state citando sono giocatori che quasi in tutte le partite sfiorano gli 11 km, 11 e mezzo, 12 km, cioè sei un motore così, cioè, questo che deve rimanere
è una caratteristica,
cioè la caratteristica che però deve mantenere. Coop Miners è fortissimo, ha caratteristiche assolute, però la differenza la fa anche perché corre tantissimo.
Certo.
Riuscirà a avere questa brillantezza fisica? Questo è un tema che va sottolineato.
Sì, sì,
perché
sì,
anche giusto. Basalic corre tantissimo, sì, Ederson corre tantissimo.
Però Basalic è un giocatore che ha delle qualità inferiori a Coop Miners,
sì,
no? Cioè è un dodicesimo uomo di una medio-grande. Invece un altro giocatore che abbiamo esaltato più volte qui a Taconasso, che però continua a meritarsi di essere esaltato, è Cambiasso, perché ancora una volta ha fatto una super partita, e poi meraviglia la capacità, la poliedricità di questo giocatore.
La modernità probabilmente di questo giocatore, perché oggi al posto che riempirvi sempre di numeri, faccio vedere i numeri proprio negli spazi, cioè le qui sono i numeri invece di cui poi giustamente Bart mi dice, oh, mi raccomando, devi portarli, guardate i passaggi riusciti,
sì.
Cioè non sbaglia, è molto preciso come giocatore, e poi è un duellante, ha vinto praticamente tutti i duelli della partita, ha dribblato, ha anche corso discretamente, ha segnato, e poi è un giocatore, come dicevamo, moderno, perché si intercambia, no? Cioè fa l'esterno, il laterale, fa il centrocampista.
Due piedi, gioca con tutti e due i piedi,
tant'è che non sai se è sinistro o destro.
C'è sempre quel dubbio lì. Sì, no, è mancino, ma abbiamo dovuto discuterne. È mancino, ma usa il destro splendidamente.
Diciamo che una heatmap così per un laterale, probabilmente sfido a trovarne un altro in Serie A. credo solo Teo Hernandez abbia una heatmap così per un laterale, cioè che sappia venire, ovviamente dall'altra parte, che sappia venire dentro al campo. In questo mi sento di spezzare anche una lancia a favore del suo compagno di reparto, chiamiamolo così, che è McKennie, perché se hai un giocatore così dinamico, soprattutto quando la Juve è in possesso, McKennie, prima lo volevo spoilerare, è il giocatore che ha creato più occasioni, anche più di Chiesa nell'ultima partita, perché è un giocatore che non sai mai quello che può fare, no? È molto difficile da interpretare. Per uno che fa il data analyst, McKennie è una grande incognita, perché in possesso può fare qualsiasi cosa, può riempirti l'aria, segnare in modi strani, ha la conduzione progressiva, ha anche della qualità. Magari in non possesso risulta un pochino pigro, perché nei 90 minuti non ha quella concentrazione e quella fisicità che ti permettono di essere un top dei top, però per l'evoluzione di Cambiaso, io credo che avere di fianco per gli intercambi e per esaltare tutte le caratteristiche che ha Cambiaso, McKennie sia stato un grande valore.
Sì, io credo che di Cambiaso vada sottolineata la qualità, la polivalenza, vada sottolineata soprattutto l'attitudine. Cambiaso mi sembra uno con una testa molto ben funzionante e fortemente piantata sulle spalle. È un ragazzo che quando viene alle interviste apprezzi tantissimo, è un ragazzo che in campo è sempre quadrato, e quindi se tu sommi queste qualità a questa attitudine, ne viene fuori un giocatore, secondo me, in questo momento, in questa stagione, Cambiaso è il singolo dal peso specifico più alto nella rosa della Juventus.
Posso inserirmi per farvi una domanda? Allora,
prego.
Si dice spesso, ci sono tante, no, tanto ormai il mondo del calcio adesso è diviso a metà, soprattutto per quanto riguarda la reputazione di Max Allegri dell'ultimo periodo. Si dice molto che sia un giocatore che valorizzi poco la rosa. Ecco, Cambiaso può essere un'eccezione o comunque può essere la conferma per chi la pensa al contrario?
Allora, Cambiaso quest'anno è un po' a sorpresa, è diventato un giocatore cardinale della Juventus, non ce l'aspettavamo ai nastri di partenza, per cui evidentemente...
Tranne lui.
No,
lui quest'estate ci ha fatto fare un post dicendoci che Cambiaso sarebbe stata la chiave della Juve. È giusto?
No, è giustissimo.
Tutti hanno la memoria corta, io questa cosa me la ricordo.
È giustissimo. No, è l'ennesima conferma, altrimenti non saresti seduto qua, Ferre, se non avessi queste qualità straordinarie al di là dei numeri. Cioè, queste non sono expected qualità, sono qualità vere, perché con l'expected non... No, quello che volevo dire, e adesso a tua provocazione rispondo con una provocazione doppia, caro Bart.
Bene,
chi è che ha allenato Cambiaso l'anno scorso? E che ha consegnato a Max Allegri un giocatore del genere, che poi è un terzino che nella Juventus fa quasi l'attaccante. Vedevo i numeri prima, erano numeri straordinari, ma per me un giocatore come Cambiaso che fa 36 passaggi in una partita sono troppo pochi, e non è colpa sua. Per cui nel percorso di formazione di Cambiaso c'è il suo allenatore dell'anno scorso, che evidentemente ha irrobustito delle qualità che c'erano già. Io ho commentato, credo, il debutto in Serie A di Cambiaso.
Potrebbe anche ritrovarlo.
E sicuramente il suo primo gol in un Genoa-Napoli, che era stata una bella partita, una seconda di campionato mi pare, lui fece il suo primo gol in Serie A, era lì che veramente quelle sensazioni che ti rimangono appiccicate dopo, di cui parlavo prima. Io sono uscito a Marassi chiedendomi: ma Cambiaso è destro o mancino? Perché era rimasto quel giocatore lì. Ma davvero, in tutte le cose che vediamo e che sono chiare, io credo che l'attitudine giochi un fattore fondamentale per comprendere la grande crescita, i margini ulteriori e soprattutto il livello attuale di Cambiaso.
Ma vi faccio una domanda, se andiamo agli europei a 4, gioca a 4 serenamente?
No, l'Italia gioca a 3, l'Italia gioca a 3, lo sappiamo tutti, l'Italia gioca a 3, certo.
E soprattutto certo. Se tra poco c'è il gioco delle panchine, va bene.
Io stasera la clessidra la fa Stefano Ferré, perché io una chiamata come Cambiaso non l'avrei mai fatta quest'estate, quindi lui merita di sedersi alla clessidra stasera e me ne vado via prima.
Tra l'altro, scusate, ma io lo devo leggere, perché non so se ha ragione Daniele Carboni, Utrecht AZ 27 dicembre 2020 da centrale
no,
sinistra.
Fantastico.
Quindi il 27 dicembre Stefano Borghi stava vedendo Utrecht.
Sì, può essere che fosse quello. Sì.
Mi ripasso.
Daniele Carboni ha praticamente sempre ragione, per cui fidatevi di lui.
Ma no, dai, può giocare
anche 16 settembre 2018 Cup Miners giocò centrale difesa AZ Feyenoord 1-1, ci dice Cancun.
AZ Feyenoord era. Secondo me era AZ Feyenoord.
Quindi era il 16 settembre 2018.
Adesso sarebbe da riprendere. No,
però io vi assicuro, perché poi centrale, c'è ormai abbiamo qualsiasi tipo di statistica, anche di resoconto storico, tabellini, tutti quanti, però la fonte sempre più affidabile sono i tuoi occhi. Se poi tutto il resto del processo ti permette di ricordarle le cose, e qua viene il difficile, almeno per il sottoscritto. Però io questa cosa di Commaners me la ricordo, anche perché insomma un nome particolare ti rimane in mente. Io mi ricordo di questa partita, questo centrale che insomma dice, ma questo ha delle qualità incredibili per il ruolo che fa. E poi seguendo ho scoperto che non era un centrale.
Intanto una buona notizia per tutto il movimento italiano è che intanto il Liverpool ha scelto un direttore sportivo, e quindi questo direttore sportivo andrà a scegliere l'allenatore, ma De Zerbi è nella lista dei papabili del Liverpool. Ci sono già stati dei contatti, ripetiamo per l'ennesima volta, ma secondo me è sempre bene ripeterlo. Oggi i contatti ce li hai con, penso, 4, 5, 6 allenatori, no? Quindi è tutto normale, però il fatto che De Zerbi sia in questa shortlist è una buona notizia. Tu lo commenterai
giovedì ritorno.
Sarà molto difficile, perché...
Sì, perché la Roma gli ha dato una lezione clamorosa all'andata. È stata una partita veramente straordinaria per la qualità della partita, per il coraggio che ha avuto De Rossi l'ha detto lui, a coraggio si risponde con coraggio, nell'andare uomo a uomo a tutto campo contro il Brighton. È stato un piacere commentare, mi sono divertito come un matto, però io credo sia stata veramente la dimostrazione di come cercare un certo tipo di calcio ti porti a superare dei limiti e soprattutto a divertire, a fare dell'arte, perché è stata una partita artistica. Io credo che proprio per la proporzione dello squilibrio del risultato, Brighton qualcosa proverà a fare al ritorno, anche di particolare. Aspetto molto le mosse di De Zerbi, ma non gli è andata giù, non gli è andata giù quella prestazione, e quindi ritorno, risultato è imponente. I margini per un ribaltamento, e poi ci speriamo ovviamente noi italiani, sono molto pochi. Però se isoliamo dal discorso chi passa la partita che vedremo giovedì, possiamo pensare di divertirci ancora
tanto. Una due giorni fantastica con l'Inter domani, con le squadre in Europa League, in Conference giovedì. Allora ti faccio dire una parolaccia. Dai, di PPDA.
PPDA. No, vai. Perché... ne abbiamo parlato un po' per ridere, e allora mi sono caricato e ho voluto portarvi la classifica del PPDA in Serie A.
Facciamo un passo indietro, faccio l'uomo della strada. Che cos'è il PPDA detto a un bambino di 8 anni?
Un bambino di 8 anni, per capire il PPDA devi immaginarsi quando la palla ce l'hanno gli altri, quanto tempo gliela lascio, cioè quanti passaggi concedo agli altri mediamente prima di
riprenderla.
Quindi ti fa capire... andava bene per un bambino.
Sì, perfetto.
Quindi ti fa capire... che approccio ha la squadra, che attitudine ha,
legato al discorso che facevo prima sui due tempi dell'Inter a Bologna. Ti lascio la palla, nel primo tempo ho un PPDA molto più basso o alto?
Esatto, bassissimo.
Bassissimo, perché no, stavo cercando di capire, cioè, il basso equivale, certo, perché il numero di passaggi
ne lascio
che,
solo tre,
certo, certamente,
tre,
molto
4,
basso,
5, 6,
e nel secondo tempo più alto, perché ha una strategia diversa.
Esatto, e quindi dove troverai l'Inter secondo questa logica nella classifica del PPDA se tu prendi la media di tutte le partite?
A metà.
Esattamente a metà.
E
cioè
voilà.
L'Inter la trovi praticamente a metà della classifica. In arancio vi ho messo le prime 8 della classe per vedere se c'era una minima correlazione tra chi davvero aggrediva di più l'avversario. Quindi aggredire di più l'avversario vuol dire andarlo a mangiare nella sua metà campo, no? E qui ecco perché vi dicevo Napoli e Fiorentina come si assomigliano, no? Il Napoli e la Fiorentina scelgono questa, oggi l'abbiamo visto, il Napoli lo ha provato a fare anche a Barcellona,
certo.
Lo fa anche la Fiorentina, lo fa spesso il Bologna e lo fa anche il Milan di Pioli.
Sì.
L'Inter vederla lì, io credo sia il dato preferito di Inzaghi,
certo.
Perché vuol dire che è una squadra che sa soffrire, sa difendere, come dicevi tu, Ste, e lo ha fatto a Roma con la Lazio, a Napoli col Napoli, a Firenze,
sì,
anche a Roma con la Roma a tratti. Diciamo che la Juventus delle prime della classe è quella che, sì, lo sappiamo storicamente, in questa stagione non... sceglie un po' di più,
sì, sì,
di lasciare la palla e di anche non andare ad aggredire.
Non stupisce la non presenza della Juventus.
Non stupisce neanche vedere il Torino così alto.
Sì.
Guardate l'ultima, il Sassuolo.
Quello sconcerta.
Quello sconcerta, sì, perché non sconcerta vedere il Cagliari, perché vuole così.
Certamente,
il Cagliari.
L'Udinese, cioè, sì, 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 sì,
di lasciare la palla all'altro e magari di ripartire velocissimi. Ma il Sassuolo, che ha fatto di palla a me il suo credo calcistico,
sì, sì,
degli,
sì,
ultimi anni, ultimo,
sì, sì,
per PPDA, no, no, è un dato.
Poi
che
è una fotografia di una stagione che è andata al contrario delle previsioni. Mentre stavo ragionando sulla posizione della Roma, che è discretamente alta, secondo me è una posizione che è cambiata un po' negli ultimi tempi, vero?
E certo, perché questa diciamo che è la fotografia della stagione. Anche qui Mourinho però le prime partite, aveva provato l'aggressione alta.
Non poi è andata benissimo, vedi le autostrade di Verona, ma... che poi, cioè, e questo è veramente interessante, perché non è una graduatoria di merito, non è che la prima
esatto,
giochi meglio dell'ultima, è proprio un bel il modo di fotografare l'attitudine,
ma
cioè
lo
quello
vuoi
che
o
vuoi
non
fare.
Lo vuoi, esatto, esatto.
Bravo. Poi la domanda è: lo vuoi o non lo vuoi? Perché sicuramente il Cagliari lo vuole, sicuramente il Sassuolo non lo vuole.
Il Monza, guardate allora, la Lazio è il dato drammatico. L'altro dato drammatico,
sì,
oltre a Sassuolo, è la Lazio.
Sì,
perché
sì,
la Lazio fa della riaggressione,
certo,
immediata al credo del calcio di Sarri.
Però,
no?
Però è lì, secondo me, torniamo sul discorso della discesa del rendimento dell'individualità dei giocatori. Il fatto che Zaccagni, Felipe Anderson e Immobile sia in una stagione nettamente peggiore rispetto a quella scorsa ti dà anche la dimensione del fatto che il pressing, che evidentemente è chiesto dall'allenatore perché è lo stesso ed è lo stesso il modo di giocare, sia molto meno efficace.
Bart, se mi aiuti a leggere il nickname,
sì,
secondo te è Chris Diznutz?
Sì, direi che non ci sono scherzi.
Ok, no, mi piace, sì, che sottolinea una cosa lampante verso gli europei, che è vero che l'Olanda sta tirando fuori dei giocatori diversi dal solito, ma Koopmeiner, Zirkzee, Xavi Simons, che renderanno l'Olanda una squadra che ti viene voglia di guardarla quando c'è quest'estate, oltre agli altri giocatori olandesi forti.
Sì,
che
direi che c'è una tradizione piuttosto consolidata e storica. Ce ne sono anche altri interessanti. A proposito di Brighton, non lo sta dimostrando tanto quest'anno, ma secondo me l'Olanda ha anche un portierone, che è Verbruggen. A me piace veramente tanto. Quest'anno il Brighton ci ha investito parecchio per prenderlo dall'Anderlecht, continua ad alternarsi con Steel, non ha fatto grandi cose, ma io penso che possa diventare un portiere importante.
Ste, ma chi aggredisce di più tira anche di più?
Questo è il grande tema, cercare la correlazione,
sì,
perché tu perché fai questo pressing? Cioè sprechi tante energie fisiche per andare a prendere l'avversario nella metà campo avversario, soprattutto per non farlo fraseggiare, non farlo giocare. Quindi cosa fai una volta che riconquisti palla? Guardate quest'altro, non so se lo abbiamo, me l'hai preparato Bart, l'altro ranking con,
sì,
i,
certo,
tiri?
Arrivo.
Ah, fantastico, bravissimo. Mi assiste nelle mie
analisi. È un aziendalista.
Mi mette alla prova.
È un aziendalista, lavora tutto il giorno.
No, perché non sapevo se me l'avessi preparato.
Eccolo.
Cioè, guardate poi chi tira di più in Serie A. Quindi vi ricordo, ancora clamoroso, cioè rapporto tiro-tiro in porta.
Sì.
Molto interessante, quindi tiri nello specchio in arancio, i tiri fuori dallo specchio in blu, nel complesso i tiri totali. E qui è interessante vedere che il Napoli, che è la squadra che ti aggredisce di più nella metà campo avversaria, poi è anche la squadra che tira di più. L'Inter invece, che non era la squadra che ti aggrediva di più, ma era una squadra pensante che sa quando aggredirti e sa quando è il momento nella,
sì,
partita di difenderti, di difendersi, è un'altra squadra che tira tantissimo. Interessante qui è il dato della Juventus,
sì,
che si alza molto grazie alle palle inattive, alla capacità anche,
chiaro,
di tirare in porta,
chiaro,
dalla punizione, dal calcio d'angolo, e questo ti alza molto il dato.
Bravo, sì,
o
sì,
anche nelle transizioni, nei contropiedi,
sì,
diciamo.
Sì, sì, sì.
Inquieta il dato della Lazio,
parecchio,
perché la Lazio è penultima in Serie A per tiri, e questo comunque è un tema di opacità offensiva, non so come chiamarlo, però comunque è un tema che,
sì,
fa,
sì,
che fa riflettere.
Anche, secondo me, è anche una buona fotografia della stagione del Torino, che è in alto nel PPDA e in basso nel numero di tiri, e un po' il problema del Toro è stato quello.
Anche la Fiorentina comunque sta in alto, cioè il certo. fatto che ve lo dicevo, la Fiorentina ha dati buoni, fa riflettere, cioè anche qui un data analyst dovrebbe passarci una notte a pensare perché la Fiorentina non rende così tanto bene come potrebbe visti.
Allora, io vi riporto un attimo al bar con due domande alle quali non risponderete, ma facciamo il gioco il contrario delle panchine. Sarri dove lo vedete l'anno prossimo? Lo vedete su una panchina o secondo voi non c'è una panchina italiana per Sarri l'anno prossimo?
Io penso che
ci hai beccato in pieno, non risponderò.
Tu non rispondi. Allora, io penso che per Sarri ci debba essere una tra le 20 panchine. Cioè ci debba essere una panchina in Serie A. Non lo vedo, a meno che non sia una sua scelta, uno come Sarri abbia ancora da dire al calcio in Serie A.
Sì, penso e spero anch'io. Panchina della Fiorentina è una panchina sulla quale andrà Sarri prima o poi, non so se l'anno prossimo, ma prima o poi sì.
E l'altro nome, ostia, mi è scappato. C'avevo un altro. Ah no, italiano.
Italiano. Dove andrà ad allenare?
Cioè, ve lo vedete da qualche parte, anche per tipologia di gioco?
Sicuro no, non lo vedo fermo in una parte, insomma, intensa della sua carriera. Ripeto, c'è sempre la Fiorentina di quest'anno è un rebus, la Fiorentina di questi anni è un rebus, secondo me con delle uscite dall'enigma nella maggior parte dei casi positive, però italiano ha trasformato la Fiorentina. Da squadra che si salvava con lo 0-0 col Genoa, che tutti purtroppo ci ricordiamo e vorremmo dimenticare, ma ci ricordiamo, a squadra che arriva a giocarsi due finali, Coppa Italia e Conference League, a squadra che noi inseriamo a pieno titolo come pretendente a uno dei posti che vanno in Champions League, per cui italiano l'ha trasformata. Però perché da un anno e mezzo a questa parte non chiudi quel cerchio lì, e perché da un anno e mezzo a questa parte non c'è stato un miglioramento netto da parte di nessun giocatore? È questa la cosa da risolvere. Non sto dicendo che sia colpa dell'allenatore, però è il vero tema di discussione attorno al progetto Fiorentina e attorno al progetto di allenatore di italiano. Detto che secondo me merita una squadra, che sia la Fiorentina o un'altra, con cui poter fare la Champions League, con cui potersi misurare stabilmente in quel tipo di
lotta. Anche perché io non credo rimarrà la Fiorentina, credo sia un ciclo finito, però ci sono panchine importanti, al di là della Juve che ha Thiago in vantaggio, però per esempio c'è il Milan che è una panchina importante, quindi i nomi di Sarri, italiano...
Sai, potrebbe essere la panchina del Bologna, diventa una panchina importante, con un club... che investe e che ti porta giocatori forti.
E magari un palcoscenico europeo.
Un palcoscenico europeo primario. Panchine non sono solo quelle classiche. Ci sono un po'. E la panchina del Torino credo che si libererà.
Anche perché, l'abbiamo già detto, c'è tutta una classe medio-grande, no? Che potrebbe garantire il salto di qualità ai... Palladino, Farioli, Vanoli.
Però vi faccio una controdomanda. Cioè, italiano dovesse lasciare Firenze, cioè è uno da panchina del Bologna o del Torino come passo successivo? Cioè, quello che ti immagini, credo si immagini anche lui, è la panchina di un Lazio, di una piazza grossa, di una squadra con ambizioni anche aumentate, non lo so. Sai, poi ti devi anche rendere conto di quello che c'è, però.
No, e poi soprattutto c'è un dato di fatto che, come ogni azienda, c'è una persona che sceglie, e una persona che sceglie in base anche a ciò che piace, cioè allo stile, no? Quindi in genere di un allenatore si guarda la comunicazione interna, la comunicazione esterna, il modo di stare in panchina, no? Cioè ci sono dei direttori sportivi a cui piace l'allenatore al Thiago Motta, bello, elegante, quindi sono tutta una serie di caratteristiche, quindi dipenderà da chi sceglie, se certo. vuole uno all'italiano o vuole uno alla Farioli, dico, che è uno bello che sta in panchina, alla Palladino che sta in panchina con una postura da grande allenatore, come De Zerbi, per quanto sia uno sanguigno, è uno che in panchina ti dà l'idea
poi tu stelo lo hai commentato più volte, però ti dà proprio l'idea della postura del grande allenatore.
Beh, dentro la partita, De Zerbi è tanto dentro la partita, è uno di quelli che non ha la poker face, cioè lo capisci immediatamente quello che sta pensando, quanto è arrabbiato, perché spesso è arrabbiato, quanto è contento, quanto sta spingendo, quanto sta pensando, è uno abbastanza comunicativo con la mimica.
Assolutamente, ma devono averci, anche Thiago Motta è comunicativo, ma dico lo standing, parlo proprio di standing, no?
Sì,
di quell'idea lì che ti dici, anche se sulla panchina del City non ti stona, invece... Sì. Qualcun altro, cioè qualche allenatore che magari quella cosa c'era un po' di meno, no? Cioè perché...
Però poi magari è perché non l'hai visto. Cioè Klopp non è uno... Se tu non avessi visto Klopp a Liverpool, lui è uno abbastanza brusco in panchina. Sì, comunque c'è anche con qualche... Cioè, quando ti grigna i denti Klopp non ti sembra uno da panchina del club che vince tutto nel mondo in una stagione, se seguendo il tuo discorso. E invece lo è assolutamente.
No, ma infatti io ho detto, dipende da chi sceglie.
Dipende da chi
sceglie. C'è chi lo vuole bello, chi lo vuole contiano, gasperignano, cloppiano, eccetera, eccetera.
Comunque la chat si è scatena... Alla fine il gioco delle panchine scatena tutto.
Certo.
Effettivamente qualcuno quasi scriveva anche
Stai
di
non aspetta
di
altro,
sì, qualcuno scrive anche di Piole, perché
ma io sono Nicola Savino, sono qui per fare l'uomo della strada.
No,
qualcuno
però
dice, ce ne sono tanti di belli spazi.
Cioè per esempio Farioli è interessante perché è un 89, ricordiamoci che Farioli è un 89. E al Nizza Bart, beh, qua non parlo io ma parla Bart, che è esperto di calcio francese. Comunque nell'ultima partita sta facendo fatica, ha perso l'ultima partita 2-1, sì, quindi esatto. Qual è il prossimo step di Farioli? È pronto per fare uno step? Io non lo so.
È il primo anno comunque, anzi io penso che un allenatore per...
Primo anno, momento di difficoltà, ha perso nelle ultime 5 partite, credo ne abbia perse 4, ma è quinto in classifica. Da dietro ci sono tante squadre che corrono, quindi ci sta che inizia a fine stagione... finisca un po' indietro, a meno che non si riprenda, che magari sia solo una fase. La società comunque l'ha proprio detto che Farioli gode dell'assoluta fiducia. Io credo che normalmente lo porteranno fino a fine della stagione, anche perché inizia una squadra che investe ma non ha questa esigenza di risultati come può avere, che so, un Marsiglia che arriva da...
Però ha una proprietà ambiziosa.
Esatto, sì, e soprattutto il
quindi
fatto
chi te
che
lo fa fare di andare
quella proprietà lì.
Io a Nizza ci starei. Insomma.
Sì, e attenzione ad una cosa che adesso magari vi sembrerà fantacalcio, ma segnatevelo. La proprietà di Nizza è la proprietà del Manchester United.
Sì.
Però lui non può andare l'anno prossimo al Manchester United. Ma se sta in quell'orbita lì, è un'orbita importante. Cioè, sono considerazioni che un allenatore... è normale che faccio l'ultimo nome prima della Mata Clessidra, che è, dato che non lo abbiamo fatto in questo giro di nomi che possono ambire, è insomma Resca, che sta dominando il
qualche scossoncino è arrivato, ma ti ricordi ne parlavamo un po' di mesi fa, quando si dice Leicester già la Championship, che insomma qualcosino visto e qualcosino conosciuto negli anni di Championship, è un campionato
infinito.
Ma è infinito, è il più crudele, il più difficile e il più imprevedibile che ci sia al mondo, e quindi finché non arrivi al traguardo in Championship è sempre tutto possibile.
Me lo ricordo.
A proposito di partite infinite, pensavo comunque di italiano, non abbiamo detto che ha giocato tantissime partite.
Sì, anche quest'anno.
Cioè la Fiorentina tra l'anno scorso e quest'anno forse ha fatto solo l'Inter.
Perché è andato in fondo l'anno scorso alla Conference. Coppa Italia.
E la Conference ti obbliga anche al preliminare, l'unica Coppa che ti fa fare.
Cioè anche una rosa lunga.
Però fare tutte queste partite con la Fiorentina, al di là della rosa lunga, secondo me è un elemento che un allenatore va... Deve essere conosciuto.
A proposito di panchine, vi devo fare l'ultima domanda, ve l'avevo detto prima, perché spero che Niccolò Malaguti sia ancora qua con noi, perché a inizio puntata aveva fatto una domanda nella super chat chiedendo a Ste, io non so chi dei due, quindi io dico ciao Ste in generale.
Penso volevo... Stefano Borghi.
No, è chiaramente
esaltato, però
Bene, fai la domanda e poi ti dico io quale Ste intendevo.
Bravo. Volevo sapere se conoscessi il Mantova, il suo allenatore Possansili, che gioca, dice, il miglior calcio di Serie C, se non di più.
Allora, è una cosa che mi è stata segnalata, io come dico sempre, purtroppo devo fare della selezione, però mi è stato segnalato il Mantova di Possansili qualche tempo fa, e sono andato a dare un'occhiata. Effettivamente è molto interessante. È molto interessante non solo l'idea, ma la realizzazione dell'idea. Gioca molto bene questa squadra. In un girone dove c'è anche il legnago del nostro amico Massimo Donati.
Io non dico,
ma io non dico niente, ma non l'ho ancora neanche sentito, perché non voglio mandargli un messaggio, fargli una chiamata e poi le cose cambiano, ma sto tifando da morire, perché è uno che, cioè, Massi lo conosco bene, abbiamo fatto tante telecronache insieme, abbiamo fatto diversi discorsi, è uno che ha delle idee veramente interessanti. Però tornando al Mantova, se in una categoria del genere domini il campionato giocando a calcio così, qualcosa vuol dire, eh?
Sì,
qualcosa,
ricordiamoci che Postanzini è stato nello staff di De Zerbi, certo, al Sassuolo, certo, con Farioli,
tutti e tre,
e quindi diciamo è uno che a Sassuolo conoscono, per cui dovesse vincere il campionato di Serie C sicuramente entrerebbe nella rosa dei candidati dell'allenatore per il prossimo anno per il Sassuolo, che insomma difficilmente sarà Ballardini, salvo sì, imprese.
Dipende magari anche dalla categoria, eh.
Sì, dipende. Sì, dipende da dove. Beh, però in ogni caso
Salto CA senza passare dalla B è un bel saltone. È un bel saltone. Però è chiaro che non stai parlando di uno che arriva dal basso e non è mai stato lì e deve capire, cioè, le esperienze fatte.
Ti ricordi, credo che quando De Zerbi fu preso al Benevento aveva fatto solo la C, no?
E a Foggia, sì. Sì, sì,
quindi,
sì,
quindi
sì.
Lo fece bene.
No, certo. Grande Daniele Carboni, certo. Perché parliamo sempre poco degli analisti, tanto i preparatori atletici. Sì, sì. C'era Carcarino, che oggi è l'analista di Vivarini al Catanzaro, a quel tempo, che è uno dei veramente più bravi, magari meno conosciuti, ma se lo seguite su qualche social troverete delle analisi spaziali.
Va bene, Catanzaro anche lì.
È quello,
non voglio dire delle cose in più, perché appunto, cioè, non seguo quotidianamente, ma quello che ho visto, le cose che ho visto del Catanzaro quest'anno mi sono piaciute.
Veramente. È bello da vedere il Catanzaro. Davvero. Mi piace che parliamo di tutte queste squadre.
No, perché questo gioco qua fa sì che è vero che escono tutti, stanno tirando fuori i nomi. Emiliano Longo del Picerno, Paolo Bianco del Modena, Emanuele. Tutto questo, insomma. Dunque
sempre un tema scottante. Tante, dai,
diciamo, esattamente. Bene, siamo pronti per
scotta anche la mia sedia. Sono mai andato via da Taconaso, mai, senza dire un nome, che è Xabi Alonso. Non potevo non nominarlo anche in questa puntata. Xabi Alonso, che secondo me è un allenatore forse rivoluzionario, quindi lo voglio nominare anche questa sera prima di andarmene. Non potevo andare via senza
ci sono due cose che non ha mai fatto Stefano Ferreira frequenta questo studio: non nominare Xabi Alonso e rimanere a vedere la clessidra. Queste sono le uniche due cose che non ha mai fatto.
Ma perché dice che ci sono fuori dei gruppi che lo aspettano.
Sì, devo scappare, certo. Devo proprio scappare. Capisco, i dati.
Vabbè, intanto ti salutiamo, Ste. Ciao.
Ciao, grazie a tutti.
Grazie a te, come sempre.
E quindi, amici, tra poco arriva la clessidra.
Molto bene.
Tra poco quanto?
Pochissimo, guarda,
ci hai detto se Cambiaso a 4 può giocare o no.
Cambiaso? Come no? Sì, sì. Per me sì.
Quindi se la gioca con Di Lorenzo.
Con Di Marco.
No. Ah, tu dici con Di Marco.
Già, Cambiaso è un terzino sinistro, naturalmente. Poi che possa fare terzino o laterale a destra, a sinistra, la mezzala. Esterno da tridente, secondo me ci vuole. Fatto il discorso sugli attaccanti, lui è un terzino, seppur con una completezza straordinaria, però il ruolo naturale è terzino sinistro.
Ci siamo, amici? Pronti a vivere la clessidra? Fate tutte le domande che volete a Stefano Borghi. Mandiamo la
sigla. Eccoci.
Ed eccoci qua.
Siamo pronti?
Siamo pronti. Quando vuole Stefano gira la clessidra e si parte con le domande.
Omar, il Cagliari si salva?
E il Cagliari ha fatto dei punti pesanti in momenti importanti.
Quindi?
E che ne so, ho la clessidra o no, la sfera di cristallo. Però il Cagliari ha fatto tanto fin qui e mi sembra una squadra viva.
Andrea, un pensiero su Baena e Sorloth del Villarreal.
Allora, Baena è il miglior assistente, assist man nel campionato di Liga ed è sempre una medaglia raddoppiata. Giocatore veramente che forse sta trovando la sua posizione definitiva, ma che ha una sensibilità e una visione importanti. Sorloth è sempre stato un po' un mio pupillo. Non è il centravanti più estetico che ci sia in giro, però è un giocatore che, a dispetto del fisico, ha una mobilità e una capacità associativa piuttosto intriganti.
Francesco, pensiero su D'Aversa e su Gotti, ora Lecce.
Un grande in bocca al lupo a Gotti, che è una persona, prima ancora un allenatore, che conosco da tanti anni e che ha veramente ottimi argomenti, merita di allenare in Serie A. Non sarà facile, ma in bocca al lupo. D'Aversa ha fatto un gesto che, insomma, non devo commentare io, e credo che anche in questa sua occasione D'Aversa abbia mostrato di avere delle qualità, ma anche qualche limite poi sull'intera stagione.
Tiziano, cosa pensi di Vitigna?
Vitigna penso che avrà spazio crescente, che si avvicino anche ad avere una maglia titolare nel Genoa. Sono davvero tanto intrigato da cercare di capire come Gilardino riuscirà a far convivere Gudmundsson, Vitigna e Retegui. Domenica commento Juventus-Genoa e credo che, insomma, avrò davanti agli occhi la risposta.
Gabriele, Salernitana ormai senza speranze?
E diciamo che anche il 5% del direttore Sabatini si è molto molto assottigliato. Però ne parliamo un po' più approfonditamente della Salernitana.
Un parere su Gondu, ti chiede Carlo Russo.
Non ce l'ho al momento, dammi dei riferimenti.
Forse Gondo? Forse?
Non lo so.
Ex Salernitana, ex giovanili Fiorentina?
Sì.
Vabbè, andiamo oltre.
Andiamo oltre, ho tantissime domande. Parere su Endo.
Endo non sta giocando tanto. Se parliamo del centrocampista del Liverpool, non so se sia Liverpool. È un parere un po' brutale.
Michael, Conte o Sarri se fossi tu a scegliere per il Milan?
E credo che tra questi due non lo so, è veramente difficile, bisogna anche vedere che tipo di calcio si vuol fare. Conte è uno sempre pesante, quando scegli un allenatore come Conte vuol dire che hai voglia di vincere.
Le Bonti chiede cosa pensi di El Bilal Touré.
Penso che l'infortunio che ha avuto in un momento di passaggio così profondo da una squadra come l'Almeria a una squadra come l'Atalanta sia stato un grande limite, per cui non possiamo chiedergli troppo da questa stagione. Io qualche segnale promettente nei minuti pochi che sta avendo lo vedo.
Due domande su Gaetano: poteva rimanere al Napoli, può andare agli europei?
Andare agli europei mi sembra difficile. Poteva rimanere al Napoli, poteva, ma il fatto di essere andato a giocare secondo me ci sta facendo vedere che le qualità di Gaetano.
Stop alle domande, Ste, puoi tornare al tavolo.
Ne arrivano tantissime.
Sì, io ne ho una che sono tenuto dentro per Stefano Borghi da quasi l'inizio della puntata, perché sì. Stefano a un certo punto ha parlato di Bologna-Inter e ha spiegato come analizzi le partite e come non riesca a farlo durante la telecronaca. No, ha detto: io poi me le devo riguardare perché ho una prestazione da fare quando faccio le telecronache che mi impedisce di analizzare, no?
No, non è proprio così. Nel senso che ho detto che la posizione del telecronista non è quella ideale per avere una visione totale di insieme, cioè una riflessione di insieme. Poi l'analisi la devi fare, altrimenti non sai fare il tuo lavoro. Però no, era solo per dire, era una premessa per dire questa cosa che si sembra correre dietro al pallone.
Comunque, Gondo era l'attaccante dell'Argentinos Juniors.
Ah, ho capito. Sì, ne parliamo la prossima volta. Adesso già ho interrotto Bart.
No, hai fatto bene a spiegare bene quello che tu hai detto in apertura. Comunque sì, è chiaro che durante la telecronaca magari non sei lucido come puoi esserlo mentre rivedi la partita, no? E hai una lettura più approfondita. Ecco, io ti voglio chiedere: una partita come Bologna-Inter in cui hai fatto la telecronaca, la riguardi con la tua telecronaca o col volume spento?
No, io non riguardo quasi mai le
Ecco, perché so che c'è
partite,
tanta autocritica, il rapporto con la voce nei telecronisti non sempre è...
Guarda, uno che mi ha dato
alcuni fra i consigli più importanti che ho ricevuto, mi diceva sempre di riguardare le mie partite. È uno dei pochi che non ho seguito. No,
però è comune questa cosa, correggimi se sbaglio. Cioè, intanto io ho sentito tanti telefonisti che dicono faccio fatica a risentirmi, ma è come quando, per esempio, io registro un video e dico, ma cambierei tutto.
No, te ne racconto una. No, non è tanto quello. Sai perché non riguardo le mie partite? Perché ne ho talmente tante da guardare che se riguardo una partita che ho già visto perdo del tempo. Ogni tanto vado, cioè, se una partita che io, che io ho commentato non la riguardo tutta, okay. Vado a riprendermi dei punti con questo. E comunque, per rispondere alla tua domanda, è difficile che lo faccia con la mia telecronaca,
ecco.
No, però sul rapporto della voce vi racconto questa. Tanti anni fa, ai tempi in cui lavoravo a Sport Italia, una sera mi sono addormentato davanti alla televisione che era su Sport Italia, ero sul divano, mi sono addormentato, mi ha svegliato la mia voce in una replica. Sono stati i 10 secondi più brutti della mia vita, perché non capivo cosa stesse succedendo. Ero proprio in fase di addormentamento pesante, ti sveglia la tua voce, cosa è successo? Sono morto, cioè, mi sto sentendo, se sto... E poi ho capito. Bellissimo. E ho deciso che non avrei mai più rivisto. Bellissimo. La mia partita.
Bellissimo. Bene, direi che ci siamo, cari amici. Non so se c'era qualche altra domanda.
Troppe.
Abbiamo lasciato in sospeso, no, direi che ci siamo e ne parliamo martedì prossimo.
Esattamente. Tanto sono sempre buone, non ne vedo nessuna scadenza, sono tutti giocatori di cui possiamo parlare, anzi magari prendiamo spunto dalla chat per approfondire qualche giocatore come abbiamo fatto stasera con i vari nomi che vengono fuori. Grazie Ste, grazie Bar.
A voi, buonanotte, grazie, martedì.
Amici, buonanotte.